Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.
Benvenuti ad una nuova puntata di Ma che storia è questa? Per entrare in contatto con noi, storia@radiopopolare.it oppure sms, whatsapp, telegram e tutto il resto al 331-6214013. Ogni grande delitto di mafia non è quasi mai soltanto mafia. Convergenze le definisce per esempio Nando Dalla Chiesa, ibridi connubi, scrive il professor Miguel Gotor nel suo ultimo libro sul delitto Mattarella. Ma dovete sapere che ibridi connubi in realtà non viene da Miguel Gotor, perché è farina del sacco di Giovanni Falcone, che intendendo con questo termine interessi comuni a più soggetti, criminalità, apparati statali, potenze straniere, definizione che forse si può applicare ancora anche per l'attentato di Capaci, di cui oggi proprio ricorre il 34esimo anniversario. E per discuterne in chiave storica, oltre a Giovanni Scirocco, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Uno dei professori che ha dato vita a questa trasmissione, c'è con noi anche Ciro Dovizio dell'Università di Milano. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Autore
grazie.
Di un abbastanza recente di un libro, L'alba dell'antimafia, Palermo, l'ora, le prime inchieste sull'onorata società, edito da Donzelli, e con l'ora, lo dico solo per la generazione Z, si intende il mitico quotidiano che usciva a Palermo. Ecco, direi che a questo punto possiamo passare la parola a il professor Scirocco, con cui si comincia questa intervista.
Grazie, grazie Danilo, e grazie ovviamente anche a Ciro. Ecco, partirei proprio dal contesto in cui si inserisce l'assassinio di Falcone e della sua scorta giusto 34 anni fa. Ecco, si può parlare, riprendendo l'espressione citata prima da Danilo, di ibridi connubi anche in questo caso?
Ma allora, la questione degli ibridi connubi è viene molto discussa oggi. Io in realtà richiamerei un po' la strage di Capaci al contesto, la ricollegherei al contesto generale della Sicilia, diciamo, e di Palermo, soprattutto, che va dalla fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 90. Cioè, parliamo di un contesto dove c'è un'offensiva micidiale della mafia contro lo Stato, uno Stato che prova anche però a reagire, e alla fine reagisce. Qui Cosa Nostra fa uso di una violenza senza precedenti su larghissima scala, decide di scatenare il terrorismo contro le istituzioni e contro chiunque si mettesse sulla sua strada. Poi teniamo conto che la mafia degli anni 80-90 è una mafia estremamente agguerrita, è una mafia che si è arricchita con i narcodollari del traffico di eroina.
Cioè, non è più quella del sacco di Palermo degli anni 60. Anche se certi personaggi, però, come Ciancimino, per esempio, sono sempre in
sì,
pista.
Ma se, diciamo, la storia della mafia è sempre una storia di continuità e di trasformazioni. E lì c'è anche una mafia che ha recepito la lezione del terrorismo politico, del terrorismo di destra, del terrorismo di sinistra, trae da questi fenomeni ispirazione, insomma, ne mutua anche i metodi, le strategie. Questa è una cosa che notò già all'epoca dei fatti Pio La Torre, per esempio. Ma poi sono anni di estrema violenza, c'è anche la seconda guerra di mafia. Ma diciamo, la mafia scatena contro i suoi nemici una violenza senza precedenti. Vengono uccisi funzionari di polizia come Boris Giuliano, giudici come Terranova, come Costa, come Chinnici, uomini politici da Mattarella, appunto, veniva citato prima, allo stesso Pio La Torre, viene assassinato il generale prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. E davanti a questa violenza però le istituzioni e anche la società si mobilitano. Non è un caso che nacque in questa fase qui il movimento antimafia, la giunta Orlando, ma e soprattutto poi la giustizia penale, la magistratura inquirente a compiere dei passi fondamentali. C'è Chinnici che applica a Palermo il metodo del gruppo di lavoro specializzato, del pool antimafia, no? C'è Falcone che anche introduce metodi innovativi, no? Valorizza la legge sull'associazione mafiosa. mafiosa del 1982 e poi soprattutto la confessione di Buscetta. E qui abbiamo Colpul, Falcone, Borsellino, Guarnotta, Di Lello, il maxi processo. Tra l'altro questo è, celebriamo il quarantennale del maxi processo ed è il colpo più micidiale mai assestato in 160 anni di storia da parte dello Stato alla mafia. E in effetti la strage di Capaci, ma come anche quella di Via D'Amelio, rappresentano in qualche modo la vendetta di Cosa Nostra per l'esito del maxi processo. Cioè, basta guardare la cronologia, nel senso che il 30 gennaio del 1992 la Corte di Cassazione conferma la sentenza del maxi processo. Per la prima volta lo Stato, diciamo, si mostra deciso nell'azione di contrasto, perché le condanne sono estremamente severe e sono certe, visto diciamo, la conferma della Cassazione, e di conseguenza i boss di Cosa Nostra optano per la rappresaglia. Prima di Falcone e Borsellino muore ad esempio Salvo Lima, no? Considerato deputato androttiano, democristiano, considerato il collegamento principale, no? Tra la mafia e la politica, e dopo aver punito forse gli ex amici, si pensa poi ai nemici più agguerriti, e quindi muore Falcone con la sua scorta e morirà anche Borsellino. Poi in realtà paradossalmente oggi si tende un po' a dimenticare, paradossalmente dico, perché se parliamo di 40 anni del maxi processo, la portata, la rottura epocale che questo processo rappresentò, no? Centinaia e centinaia di imputati, centinaia e centinaia di anni di carcere, e si parla tanto poi dell'inchiesta mafia appalti ultimamente, no? Come della ragione per cui Falcone e Borsellino vennero uccisi. In realtà potremmo considerare benissimo una concausa, ma molto probabilmente la motivazione fondamentale resta il maxi processo.
Allora Ciro Divizio, ti fermo un secondo, perché vorrei proporre a te e agli ascoltatori naturalmente un pezzettino, un frammento di un'intervista che ho potuto fare a uno dei due sopravvissuti del pool antimafia di Palermo che tu avevi citato prima, Leonardo Guarnotta. È un'intervista che ho fatto per un podcast che è uscito proprio oggi, tra l'altro su Rayplay Sound, che si intitola Follow the Money, e qui sentiamo Leonardo Guarnotta che racconta un aneddoto apparentemente leggero, ma penso che tu stesso e gli ascoltatori poi capiranno che cosa intendeva dire il magistrato con questo ricordo di Falcone.
Noi restavamo in ufficio anche nel tardo pomeriggio, fino al tardo pomeriggio, e diverse volte è successo, noi tenevamo le porte aperte, sentire la voce di Giovanni che mi diceva: Leonardo, vedi che si è fatto tardi, leviamo il disturbo allo Stato. Io sulle prime pensai che fosse una delle solite freddure battute di Giovanni, ma non ci ho avuto molto tempo per capire che cosa intendesse dire Giovanni: leviamo il disturbo allo Stato. Nei 47 giorni intercorsi tra il 16 dicembre del 1987, quando la prima Corte di Assise di Palermo emise quella sentenza che affermò definitivamente l'esistenza della mafia di Cosa Nostra, e il 19 gennaio dell'88, quando un'altra istituzione dello Stato, il Consiglio Superiore della Magistratura, chiamato a decidere se la strategia vincente del pool antimafia nei confronti della mafia dovesse proseguire con la nomina di Giovanni Falcone a consigliere al posto di Caponnetto, rispose: no, è finita, vi siete divertiti, vi siete regalato il maxi processo, ma ora basta e per sempre. Ed allora, con la nomina del dottor Antonino Meli a consigliere istruttore, il pool ha finito di funzionare.
Leviamo il disturbo allo Stato, apparentemente solo una battuta, ma poi, no, Ciro Dovizio diceva molto, cioè forse anche Giovanni Falcone non era poi così amato.
No, certo, era senz'altro isolato. Era isolato insieme a Borsellino perché con Borsellino, con gli altri membri del pool, avevano introdotto modalità di lavoro assolutamente innovative. Citavo prima il metodo del gruppo specializzato, ma anche la valorizzazione dei collaboratori di giustizia da Buscetta. Tutti strumenti che in realtà si erano dimostrati straordinariamente efficaci sul terreno della lotta al terrorismo e che poi vennero applicati anche con ottimi risultati sul terreno della lotta alla mafia.
Senti Ciro, scusami se ti interrompo, ma
Sì.
una delle cose che indubbiamente Falcone comprende è che in questa nuova dimensione della mafia, che diventa quasi una holding, gli interessi della mafia passano dall'edilizia alla droga, al riciclaggio del denaro, ma si estendono anche geograficamente. Ovviamente i rapporti con gli Stati Uniti e con Cosa Nostra Americana sono storici e Falcone li ha indagati, ma parliamo anche della penetrazione nell'apparato economico dell'Italia settentrionale. Ecco, siccome tu sei uno studioso anche di questo aspetto, diciamo così, della mafia a Milano, per semplificare, volevo chiederti qualcosa a proposito dei rapporti tra Falcone e Milano, inteso appunto come in questo senso sulla mafia a Milano.
Certo, vabbè, Milano è area di interesse mafioso, di espansione mafiosa fin dal secondo dopoguerra. Sicuramente Milano si collega a Falcone attraverso il lavoro investigativo sui capitali, nel senso che Falcone dedicò sempre grande attenzione al versante finanziario delle attività mafiose, fin dalla prima inchiesta importante che seguì, quella sui contatti siciliani di Michele Sindona e sul narcotraffico appunto sicilo-americano, perché c'era già all'epoca una triangolazione, no? Sicilia, Stati Uniti, Milano. Sindona stava a Milano. Sindona era un grande banchiere del tempo, no? La cui vicenda è molto nota. E a Milano Sindona
Nato a
fece
Patti,
assassinare,
provincia di
nati a
Messina.
Patti, esatto, e fece assassinare il commissario liquidatore della sua banca, Giorgio Ambrosoli. Ma poi diverse indagini siciliane portavano a Milano. Ma io ho studiato Lora, e in realtà Lora già all'inizio degli anni 70 pubblicava delle inchieste, comprese intercettazioni di mafiosi distribuiti tra Milano, Cologno Monzese, l'Interland, eccetera. Quindi già da tempo Milano era un centro di smistamento degli stupefacenti, eroina soprattutto all'epoca, ma anche di riciclaggio dei capitali illeciti. Poi diversi esponenti di vertice di Cosa Nostra scelsero Milano come quartier generale
Luciano
del
Ligio,
traffico di droga.
arrestato in via
Luciano Ligio venne arrestato
Ripamonti.
in via Ripamonti, esatto, certo. Ma poi vale anche il contrario, nel senso che le indagini milanesi poi portavano inevitabilmente verso la Sicilia. Pensiamo alla Duomo Connection, grande inchiesta, no? Dilda Boccassini, alla quale collaborò Falcone, insomma, che dimostrò poi clamorosamente i contatti, le connessioni tra Palermo e le attività economiche di Cosa Nostra in Lombardia. Ma poi ricordo anche che sia Falcone che Borsellino in qualche modo ebbero rapporti professionali anche con Di Pietro, quindi il pool di Mani Pulite, nel senso che poi c'era anche un filone di Mani Pulite che portava alla Sicilia e Di Pietro ha poi dichiarato anche in varie sedi di averne parlato sia con Falcone che con Borsellino, solo che poi a un certo punto l'inchiesta si fermò e poi a tutt'oggi molti sono convinti che Borsellino sia stato ucciso proprio perché indagava sul ruolo della mafia nella gestione degli appalti.
Non si fermava
Non si
solo a
ferma.
Milano i fondi enormi, giganteschi che le mafie anzi, producevano, oltrepassavano anche il confine, andavano in Svizzera e lì appunto, cito ancora il podcast che è uscito oggi, c'era Paolo Bernasconi che allora era procuratore del Ticino e che ha collaborato con Falcone fin dai primi anni Ottanta per l'operazione Pizza Connection. E adesso, se siete d'accordo, sentiamo un altro passaggio, in questo caso di Paolo Bernasconi, che racconta l'ultima volta che vide Falcone.
Falcone mi ha sempre detto: guarda, La mafia, il crimine organizzato, controlla i territori, controlla la calza, controlla un quartiere, controlla una città, controlla dei settori economici, controlla il movimento terra, controlla le pompe funebri, controlla certi settori. E la Svizzera è interessante per stare tranquilli, per stare sommersi, no? Quindi state tranquillo, a te non ti succede nulla, no? Ma non venire mai a Palermo, mi crei un problema. Anche se vuoi interrogare qualcuno, quello ti dice mi avvalgo e non ti dice un bel niente, no? Quindi viene per nulla, viene a farmi perdere tempo. Quindi per favore non venire. Vengo io.
Quindi veniva?
E quindi è venuto parecchie volte, devo anche dire che così almeno passo una notte tranquilla e qui dormo tranquillo. E devo anche dire, adesso lo dico un po' con una strozza, che quando ci salutavamo e dicevo ciao, ci vediamo, evidentemente nella testa di entrambi c'era e non sappiamo se ci rivedremo, e non ci siamo più rivisti.
Sì, poi ci sono, come evidente anche da questa dichiarazione del procuratore Bernasconi, c'è poi tutto il business del riciclaggio con tutte le zone grigie che poi ovviamente su riciclaggio investono, fanno profitti e sono appunto gli insospettabili, no?
I colletti bianchi.
Certo, certamente. E beh, ibridi con nubi, si diceva all'inizio, in realtà nella storia della mafia gli ibridi con nubi sono la normalità, nel senso che la mafia tradizionalmente si rapporta ai poteri ufficiali, alle articolazioni, agli apparati dello Stato, così come ai centri di potere economico, qualcosa che in realtà rappresenta un elemento di lungo periodo, di grande continuità nel tempo.
Senti, non possiamo non trattare un argomento che è, lo dicevamo prima di collegarci, una storia veramente incredibile, nel senso che meno di 2 mesi dopo l'assassinio di Falcone e della sua scorta, cioè l'assassinio parallelo di, e annunciato purtroppo, di Borsellino e degli uomini e della donna della sua scorta. Però la vicenda è incredibile, la vicenda che si apre praticamente subito dopo, cioè tutta la vicenda che è ancora in corso dal punto di vista giudiziario,
certo,
del depistaggio sull'omicidio Borsellino. Se poi è una vicenda complicatissima,
estremamente complicata,
ti chiederei appunto lo sforzo di riuscire a indicarci, se non i passaggi principali, l'idea che te ne sei fatta di questa storia.
Sì, certo, ma si tratta di una vicenda appunto enorme, è stata definita il depistaggio più grave della storia giudiziaria italiana, nel senso che le indagini sulla strage sono state segnate da manipolazioni gravissime, da accuse che erano palesemente false, anche da errori giudiziari, se vogliamo. Sono state condannate a un certo punto persone innocenti all'ergastolo. E chiaramente il nucleo poi principale del depistaggio riguarda Scarantino, la costruzione a tavolino di un falso pentito, questo Scarantino che è un malvivente della Guadagna, di piccolo calibro in realtà, che non era neanche mafioso. E Scarantino a un certo punto viene arrestato e in qualche modo costretto ad autoaccusarsi di aver avuto un ruolo nella strage, ad accusare altre persone. Lui si autoaccusa del furto della 126, la Fiat 126 usata come autobomba, e il fatto è che le dichiarazioni di Scarantino, insieme poi a quelle di altri falsi pentiti, vengono giudicate attendibili in diversi gradi di giudizio.
E soprattutto, scusami, Ciro, è che fin da questo momento, senza dover indulgere al complottismo, però c'è un evidente ruolo di alcuni apparati dello Stato fin dal principio nel costruire, perché questi non vengono, non si costruiscono da soli, insomma.
No, certo, soltanto che poi ci sono stati tanti processi. A un certo punto, nel 2008, il depistaggio crolla perché Gaspare Spatuzza decide di collaborare. E Spatuzza è un mafioso vero, nel senso che è un esponente della famiglia di Brancaccio e dice: oh, guardate, sono stato io, su ordine dei Graviano, a rubare la Fiat 126 usata poi in via D'Amelio, l'ho portata nel garage dove è stata imbottita di esplosivo. E appunto, queste dichiarazioni vengono poi riscontrate e allora si arriva all'assurdo per cui i condannati vengono scarcerati, parte poi il borsellino cosiddetto quater, che appunto poi sancisce la vera dinamica della strage, e da lì però si capisce che il depistaggio è stato orchestrato da pezzi dello Stato, da apparati dello Stato, e in particolare dal gruppo d'indagine Falcone e Borsellino, capitanato da Arnaldo Labarbera,
Che muore però di morte
che poi è
naturale
morto, sì.
molto, molto presto, e quindi non ha potuto più raccontare nulla, volente o nolente.
Esatto, che era il capo della squadra mobile di Palermo all'epoca, e quindi però si capisce che la Barbera e certi suoi collaboratori hanno indotto Scarantino a rendere false dichiarazioni, proprio con
Lascio a voi
domande
storici
suggerite.
il compito di fare gli storici, a me il compito di fare invece il finto complottista, però hai citato il nome dei Graviano, e Graviano sono per esempio coinvolti nella stagione invece delle autobombe, quelle immediatamente
Certo.
successive. Quindi torniamo nuovamente a quest'idea degli ibridi connubi, che anche in uno spazio abbastanza limitato di tempo, perché stiamo parlando del 93-94, no? Hanno segnato il passaggio alla famosa Seconda Repubblica, possiamo riassumerlo così.
Sì, diciamo che però il discorso degli ibridi connubi è più complesso di così, nel senso che lo stesso Falcone non intendeva dire che sopra la mafia ci fosse un terzo livello, era assolutamente contrario al discorso sul terzo livello, cioè di centrali occulte, massoniche, di servizi segreti deviati e di imprenditoria cattiva e quant'altro. Naturalmente sapeva bene che la mafia si relazionava ad altri centri di potere, però perseguendo sempre interessi propri, interessi anche e soprattutto economici. Quindi diciamo, un conto è dire gli ibridi connubi per indicare i rapporti, la rete di relazioni mafiosa, un conto è ritenere l'esistenza di un super complotto, di una spettre onnipotente capace di orientare anche gli interessi mafiosi, perché da quello che vedo nell'opinione pubblica poi c'è sempre questa narrazione per cui la mafia sarebbe sempre il braccio armato di qualcun altro, no? Di poteri come dire, in qualche modo superiori. Questo, insomma, terrei a ricordare perché Falcone ne trattò l'argomento più volte.
Dicendo che non era al di sopra. Esatto.
No, dicendo che non esiste alcun terzo livello, il suo discorso sul terzo livello è stato travisato perché lui parlava delle tipologie di omicidi e gli omicidi di terzo livello erano gli omicidi eccellenti che servivano a diciamo, garantire la sopravvivenza dell'intera organizzazione. Poi è chiaro che la mafia come organizzazione intreccia i suoi interessi con quelli di altri soggetti. E in effetti i delitti politici sono quelli più difficili da comprendere, cioè decifrare tutte le forze in campo è molto complicato perché in omicidi di questa gravità, di questo rilievo, c'è sempre lo zampino di pezzi degli apparati di sicurezza. Ma anche questo è un elemento ricorrente nella vicenda mafiosa, sin dalle origini, potremmo dire.
Senti,
Chiudere,
sì. Abbiamo già citato parecchie volte Miguel Gotor, che ha scritto di recente un volume proprio su uno di questi omicidi eccellenti, cioè il delitto Mattarella, è il presidente della regione siciliana, e abbiamo, credo, Danilo, una.
Sì, a lui abbiamo chiesto, come dire, i ruoli diversi. Da una parte la magistratura, e Ciro Dovizio mi conferma che è ancora aperta l'inchiesta, in realtà l'ennesima inchiesta su il delitto Mattarella, molto appunto complicato,
sì,
anche da spiegare esattamente per la regione che diceva adesso, e il compito invece dello storico, che si può invece, come dire, permettere altri generi di ragionamento. E con questo ti salutiamo, Ciro Dovizio.
Grazie, ciao,
grazie
Ciro,
di averci dato questi tuoi spunti. E noi chiudiamo invece con quello che ci ha detto Miguel Gotor pochi giorni fa.
A me come studioso interessa relativamente il tema della, come dire, della pistola fumante. Quello è compito della magistratura, che peraltro sta ancora oggi indagando, lo fa dal 2018 e aspettiamo con fiducia i suoi risultati. Il mio mestiere è un altro, è quello di ricostruire dei contesti, ricostruire dei rapporti di forza e inserire quel singolo delitto, per quanto importante, dentro la storia del mio paese. Per dire, nel libro che ho scritto è molto importante il nesso nazionale e internazionale, dentro le tensioni che accompagnarono la decisione nel 1979 di mettere 138 testate nucleari cruise proprio in Sicilia.
Ma che storia è questa?
Vi saluta a questo punto e vi dà appuntamento alla prossima puntata
che
sarà speciale.
Si avvicina il 2 giugno, la festa della Repubblica, e quindi parleremo in chiave sempre e soprattutto di uso pubblico della storia, della Repubblica e delle sue storie.
Grazie Giovanni Scirocco.
E grazie Danilo De Biagio.
E grazie anche a Ciro Dovizio e a tutti gli ospiti che abbiamo potuto sentire in questa trasmissione. Buona giornata.